Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà più il suo splendore, e gli astri si metteranno a cadere dal cielo, e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria, ed egli manderà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dal fico imparate questa parabola: quando già il suo ramo si fa tenero e mette le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino alle porte. In verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto poi a quel giorno, a quell'ora, nessuno li conosce, neanche gli angeli nel cielo, neppure il Figlio, ma solo il Padre. State attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso. È come uno che è partito per un viaggio, dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare. Vigilate, dunque, poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino, perché non giunga all'improvviso trovandovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate. Parola del Signore. Le domande sul futuro e sulla fine del mondo si sono sempre poste all'uomo, con più o meno angoscia, e in genere in contesti sacrali, religiosi. Oggi anche questo tipo di domande si sono secolarizzate. L'idea di una fine del mondo però non è del tutto estranea alla gente del nostro tempo. Per esempio, gli uomini d'oggi, istruiti dalla scienza, sanno che le stelle invecchiano e muoiono. Sanno che nel giro di qualche miliardo di anni il nostro Sole, che è una stella tra le altre, diventerà talmente grosso che la vita sulla Terra verrà bruciata. Si sa anche che una collisione del nostro pianeta con un altro corpo celeste è possibile. E poi, oltre a questi incidenti di scontri o di siccità, di bruciamenti vari, oltre a queste cause esterne, l'uomo d'oggi sa che la fine del mondo si può anche avvicinare per i comportamenti dell'uomo. Ci sono anche pericoli interni. La vita sulla Terra, almeno quella degli uomini, è minacciata dagli uomini stessi. Durante la Guerra Fredda, per esempio, ci si è accorti che le riserve di armi nucleari avevano la capacità di distruggere centinaia di mondi. In questi ultimi anni prendiamo sempre più coscienza che lo sfruttamento insensato delle risorse della nostra Terra può avere conseguenze disastrose per l'umanità. Non erano i discorsi di Gesù e dei suoi amici il contesto in cui si ponevano queste domande. era il contesto dell'angoscia di un popolo depresso, umiliato dall'occupazione straniera, che sognava un cambiamento radicale. E questo cambiamento in questo popolo religioso assumeva facilmente i contorni religiosi, mitologici anche, perché la convinzione di fondo era che solo Dio può cambiare veramente le cose. E si costruiva quindi il rapporto alla fine del mondo, tutto lo scenario apocalittico, di cui qui abbiamo un esempio, attinto dal libro di Daniele. Il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, gli astri si metteranno a cadere dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. In questa prospettiva, come si vede, la fine del mondo inizia con il suo sprofondamento. E una volta distrutto o almeno sconvolto il mondo, apparirà la misteriosa figura celeste del figlio dell'uomo, annunciato da Daniele. Il figlio dell'uomo verrà a salvare i fedeli dal disastro e a introdurli nella nuova creazione. È chiaro che in questa prospettiva le prove del tempo presente più sono dure, più i tempi sono difficili da sopportare e più la fine è attesa vicina, febbrilmente, come erano poi i tempi di Gesù. Cioè quando in epoca moderna si è ricominciato a rileggere i Vangeli, il dottor Schweitzer, famoso Schweitzer, che ha dato una svolta a tutta la lettura dei Vangeli in epoca moderna, ha colto, insieme ad altri evidentemente, che la dimensione più evidente è quella escatologica. I Vangeli nascono in un orizzonte di fine del mondo e di ritorno del figlio dell'uomo, no? Perché nasce appunto in questo contesto depresso, umiliato, che sogna un cambiamento radicale. E nel momento in cui si attende la fine, e addirittura la si spera vicina, si cercano i segni premonitori. Quando accadrà questo? E quale sarà il segno che tutte queste cose stanno per compiersi? Sono queste le domande che i discepoli pongono a Gesù. Oggi, a parte i gruppi fondamentalisti, le sette, non ci si preoccupa molto nelle nostre chiese della fine del mondo. Invece sarebbe meglio occuparsene un po' di più, forse ancora meglio, sarebbe meglio occuparsene in maniera più seria. Perché se è vero che la fine del mondo non interessa più a tanta gente, la risposta di Gesù, quella resta attuale. Gesù incomincia a rispondere con un paragone. Quando il ramo del fico si fa tenero e mette le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Cioè, il nostro mondo va verso la fine e i segni si possono già leggere. La fine si annuncia già alla nostra generazione. Non passerà questa generazione prima che queste cose accadano. In tutte le generazioni queste cose accadono. Il momento della fine nessuno lo sa. E per alcuni versi avete sentito, a Gesù non interessa saperlo, quanto a quel giorno, a quell'ora nessuno li conosce, neanche gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma solo il Padre. È un mistero, si direbbe, è un affare di Dio per alcuni versi. Ciò che invece è affare nostro è ciò che avviene qui e adesso, in questo tempo che contiene già la fine. La questione da far fuori con Dio, se vogliamo dirlo anche così, non è per quel giorno misterioso, strano, impossibile a sapere quando arriverà, cosa sia. Ma la questione con Dio non è per un altrove, per più tardi, la si gioca qui e adesso. Per aiutarci a cogliere questa immensa posta in gioco del presente, Gesù dice: il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno. Le civiltà passano, i regimi politici passano, la nostra vita passa, tutto passa. Una cosa resta attuale attraverso tutte le generazioni e tutti i cambiamenti, è ciò che Gesù ha detto. Per questo lascia ai suoi una specie di testamento che inizia così: vegliate, vegliate. Fate attenzione, non lasciatevi sorprendere, non lasciatevi spaventare, non lasciatevi sedurre, non addormentatevi, non banalizzate il presente, non vivete di immagini ingenue, di sogni stupidi. Restate presenti, attenti alla posta in gioco di ciò che accade, al Vangelo che si propone in ogni momento, al presente. Per farsi capire, Gesù racconta allora una parabola. Un esempio, più che una parabola in questo caso, l'esempio di un padrone che parte per un viaggio che lo tiene lontano parecchio. Al momento di partire lascia ai diversi domestici un compito, a ciascuno il suo compito. Il suo ritorno può presentarsi in qualsiasi momento. Vegliare, quindi, e tenersi pronti ad accoglierlo nel momento in cui si presenta, qualunque sia l'ora, del giorno o della notte. E non è il ritorno inopinato come quello di un ladro, o l'imboscata di un padrone che fa l'esame ai suoi servi. È un modo di far capire che vegliare è vivere sempre al presente, è vivere come se il Signore arrivasse ogni momento, se fosse lì ogni momento, al presente. E davvero è lì, al presente, in ogni momento, per tutti quelli che lo ascoltano. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.